Allora, buonasera a tutti. Delle volte mi domando perché non facciamo pagare qualcosa agli iscritti, avremmo le ugole d'oro, visto la presenza numerosa e fedele delle persone anche a questa quarta lezione della scuola costituzionale. Allora, mettiamola così, se la lezione odierna fosse riassumibile in un interrogativo, la domanda andrebbe formulata in questo modo. Che cosa resta della sovranità nazionale oggi? Chi ha avuto la disgrazia di seguire i corsi miei di diritto costituzionale o la fortuna di seguire i corsi di Roberto Bin di diritto costituzionale, comunque a un certo punto si impatta sempre il concetto di sovranità, che nella storia rappresenta un connotato strutturale tipico dello Stato moderno. Lo Stato è sovrano perché esercita il monopolio legittimo della forza. Lo Stato è sovrano perché si dà le proprie regole giuridiche. Lo Stato è sovrano perché si colloca rispetto a tutti gli altri Stati della comunità internazionale in una posizione paritaria. Questo è il figurino manualistico che andiamo a ripetere agli studenti. Figurino quanto mai sbiadito rispetto alla realtà delle cose. La sovranità nazionale appare oggi, infatti, oggetto di progressiva erosione, in ragione di molteplici fattori. Io fortunatamente non sono il relatore, quindi posso lasciare a Roberto Bini il compito di passare in rassegna. Mi limito a qualche flash rapsodico. Uno dei fenomeni più evidenti, almeno per il giurista, di erosione della sovranità nazionale sta nel fatto che esiste tutto un corpo normativo, le fonti comunitarie, che direttamente o indirettamente entrano in gioco nel diritto statale nazionale. E la comunità europea attrae sempre più settori molto ampi, la politica estera, la sicurezza comune, la giustizia, gli affari interni, anche la tutela dei diritti. Secondo fattore che erode la sovranità nazionale, l'esistenza, l'espansione di forme di giurisdizione sovranazionali. Non c'è più semplicemente il Tribunale di Rovigo, la Corte d'Appello di Bologna e la Corte di Cassazione per stare ai giudici ordinari. Oggi esiste una Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo. Oggi esiste una Corte, la Corte di Giustizia di Lussemburgo, la prima opera nell'ambito del Consiglio d'Europa, CEDU, Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, la seconda opera nell'ambito dell'Unione Europea. Da qualche anno, devo dire per merito dell'iniziativa del nostro Paese, è stata istituita addirittura una Corte Penale Internazionale per i crimini contro l'umanità, punto terminale di esperienze di tribunali internazionali ad hoc per i crimini nella ex Jugoslavia e in Ruanda, e che prefigura con dei meccanismi specifici una forma inedita, perché precostituita al fatto, di giurisdizione internazionale.
Quella che aspetta Gheddafi.
Più in generale, tutto questo ha un motore, e so che di questo Roberto Bin ci parlerà, perché ha scritto pagine importanti sul tema. È la cosiddetta globalizzazione del diritto e dei diritti. Un processo che ridefinisce due coordinate, tempo e spazio, abbattendo così i confini nazionali. E sotto i colpi della globalizzazione cade il tronco, lo Stato moderno, e il suo innesto, la sovranità nazionale. Io non so se esiste una definizione giuridica di globalizzazione. La sua definizione volgare, secondo me, suonerebbe così. Qualunque cosa accada dovunque coinvolge chiunque. E in questi giorni, credo, ce ne stiamo accorgendo. Anche se in questo caso la globalizzazione è favorita dal fatto che la Libia dista dall'Italia uno sputo, una distanza molto minima. Ecco, se è vero l'assunto da cui sono partito rispetto alla modellistica della sovranità nazionale, oggi assistiamo a un'erosione della sovranità nazionale per una serie di fattori, alcuni dei quali li ho indicati, ma per un fattore gigantesco che chiamiamo globalizzazione. Si tratta allora di capire, in una scuola di formazione per una consapevole cultura costituzionale, quali sono le ragioni di questo processo di erosione, i suoi possibili esiti, soprattutto se il ruolo spettante ancora oggi alle componenti tradizionali della sovranità nazionale, penso alla Costituzione, penso agli organi rappresentativi, ecco, se queste componenti tradizionali, a me, a noi, a tutti, particolarmente cari, carta costituzionale, un Parlamento rappresentativo, ecco, se il ruolo di queste componenti tradizionali sia ormai comprimario o se abbia ancora qualcosa da dire davvero proprio protagonista della vicenda. Di tutto questo ci parlerà il professor Roberto Bin, ordinario di diritto costituzionale nell'Università di Ferrara, quale mi lega un rapporto di amicizia e di stima, direi anche di, se lui si offenderà per questo, perché quando, se io dico A, lui dice che la tesi è B, e se io dicessi che la tesi è B, lui direbbe che è A, perché mi ama contraddire, ama prendere le distanze dal sottoscritto. Ho imparato tantissimo da lui da quando è a Ferrara, cioè mi pare dal 1998, direi. Nell'ambito del programma di quest'anno della scuola di formazione, Roberto Bin ha già svolto una lezione, la lezione di apertura del corso dedicata alle forme di Stato, la prima lezione seminariale. Questo mi esenta, Roberto non me ne vorrà, da usare le parole di apprezzamento che ho usato in quell'occasione per presentarlo. Gli studenti, gli iscritti alla scuola, soprattutto quelli poi ripetenti, nel senso che sono al secondo, al terzo, alla quarta esperienza, conoscono Roberto, che è sempre coinvolto nel progetto della scuola. Sono certo comunque che, come sempre, il nostro relatore saprà affrontare le numerose domande sul tavolo da par suo, cioè con chiarezza, con vivacità e con originalità di pensiero. Roberto, a te la parola, grazie.
Grazie.
Puoi farlo anche da seduto.
Io ho una missione nella vita, che non è solo contraddire Andrea Pugliotto, ma fare esattamente l'opposto di quello che lui si aspetta. Per cui la felice sintesi della reazione mia che ha fatto Andrea
non coincide
affatto con la reazione che farò io. Ma questo non solo perché sono Bastian Contrario, ma per un motivo ancora più caratteriale. Sono talmente Bastian Contrario che ogni volta in cui sento ripetere tre volte la stessa parola incomincio a provare fastidio per quella parola. Globalizzazione, per esempio, è un termine che detesto. Detesto perché è un termine che è diventato tranquillizzante, una cosa che ormai abbiamo tutti accettato e che non significa nulla. Ahimè, anche sovranità non significa nulla. E per cui buona parte della mia relazione la dedicherò al non significato della parola sovranità. Per questo motivo che il titolo della relazione che mi è stata appiccicata, sì, me lo ricordo a memoria, sono ancora munito di tanta memoria, riguarda l'erosione della sovranità. Allora bisogna riuscire a capire in che cosa viene erosa la sovranità e quindi che cos'è la sovranità. E la cosa che non può non sorprendere è che il termine sovranità è un termine profondamente incrostato di ideologie, di aspettative e profondamente privo di significato suo. Per cui una parola pericolosa, e vedremo poi quanto pericolosa possa essere questa parola. Direi che è un significato, lo dico sempre ai miei studenti quando mi tocca nominare questa parola, che è un significato che non ha molto senso giuridico, ma il suo contesto è la teologia. È una parola che deriva direttamente dalla teologia, pesantemente dalla teologia. La sovranità è l'immagine terrena di Dio, è una sintesi di attributi che la teologia attribuisce a Dio, e quella che Schmitt chiamava la teologia politica attribuisce a una persona, il sovrano. È una parola che ha acquistato un buon successo intorno al 1500 e ha avuto la sua auge nel 1600, cioè negli anni, nei decenni, nel secolo in cui si stava formando quello che è a tutti noto come lo Stato moderno. Siccome non si inventa mai niente, la parola sovranità sta presa naturalmente dagli oscuri e bui tempi del Medioevo, quando si discuteva intorno a il problema del potere. La sovranità riguarda strettamente il potere. Riguarda il potere sotto ogni profilo, come vedremo. E il problema che riguardava allora, per esempio, i comuni italiani, no? I comuni della Lega Lombarda, quella vera, i principati, le contee e così via, era come si potesse riconoscere a queste realtà politiche un potere non dipendente dall'imperatore, e cioè come poter riconoscere a loro la superanitas, la sovranità. Problema, come vedete, molto interessante da questo profilo storico, che ha lasciato molte tracce, perché si è cominciato a dire che il re che nel suo regno, vi lo traduco direttamente dal latino, che non riconosce un'autorità superiore è imperatore, cioè chiunque dentro nel suo ambito spaziale ha conquistato una posizione di sovrapposizione e non riconosce autorità più superiori è per di sé stesso imperatore, cioè equiparato alla massima autorità politica. Vedete com'è lontano questa idea di un vertice del potere politico che non ha sopra altra autorità. E guardate che quel sopra altra autorità è un concetto estremamente importante che ci portiamo ancora dietro quando parliamo di sovranità. Ed è parte del motivo dell'erosione, ma come vedete siamo partiti talmente lontano e talmente alti da sconfinare la teologia. Stiamo parlando di massimi sistemi. La costruzione dello Stato moderno è stata un fenomeno storico stravolgente, ma un fenomeno storico che riguarda pochi secoli di una piccola porzione del mondo conosciuto. I primi teorici dello Stato moderno dicevano che gli Stati moderni in Europa, fuori d'Europa non esisteva nulla, in Europa sono la Francia, l'Inghilterra e la Serenissima Repubblica di Venezia, ma la Serenissima Repubblica di Venezia era già un problema, perché era Repubblica, ed essendo Repubblica non culminava con la figura del sovrano, del re. E questo è un altro tema che ritroveremo perennemente in questo equivoco che si chiama sovranità. Negli altri stati invece esisteva un re, e questo re era costruito sull'immagine divina. Quando noi leggiamo sui libri di storia, nei manuali, che i sovrani assoluti, Luigi XIV che ne era l'immagine, si ponevano appunto come sovrani assoluti, si dice che il sovrano è assoluto perché è sciolto da vincoli, non risponde a nessuno, se non a Dio. Quel se non a Dio deriva dritto dritto dalla lettera ai Romani di San Paolo, nella sua seconda versione. Non est potestas sine a Deo, che per molti secoli ha significato che l'imperatore doveva sottostare al riconoscimento del Papa perché era rappresentante di Dio, ma da un certo punto, per una serie di vicende che non starò qui a illustrare perché non è mia competenza, è diventata invece una lettura diversa, che è giustificata anche da quanto segue a quello che scriveva San Paolo. Dovessero trovarlo. Quad vero sunt potestates, a Deo ordinate sunt. Quelle che sono i poteri, quelli che sono i poteri, sono tali perché sono ordinati da Dio. Questo è l'origine della sovranità. Questa è l'origine di un'idea per cui la sovranità è la proiezione dell'autorità che deriva da Dio, perché Dio vuole che il mondo sia ordinato. Seconda parte del discorso, molto importante. In questo ordine il sovrano si impone ai sudditi, i quali sono grati di questo ordine divino, perché il sovrano assicura la loro incolumità. Guardate che questo tema dell'incolumità, della sicurezza dei cittadini, dei sudditi, è un tema di fondamentale importanza, perché tutto il potere è sempre stato capace di usare la paura e il terrore come arma del potere stesso. C'è una bellissima serie di sketch fatto da Antonio Albanese, il ministro della paura, non so se qualcuno l'ha mai visto. Il ministro della paura, secondo me, è uno dei più bei testi di diritto costituzionale. La storia dello Stato e la storia del potere statale è la storia di una giustificazione del dominio di alcuni sulla stragrande maggioranza della gente, perché quegli alcuni garantivano a quella stragrande maggioranza della gente sicurezza. Sicurezza contro chi? Contro loro stessi, probabilmente. E contro quello che loro provocavano. Le guerre. Lo Stato moderno in Europa si stabilisce con le guerre, l'aveva già capito Machiavelli, tramite le spese militari che dopo la scoperta della polvere da sparo erano ingenti, perché significava organizzazione, corpi amministrativi, investimento pubblico, tasse. E la sovranità diventa il potere di imporre tasse, dichiarare le guerre, sanzionare i disobbedienti, assicurare l'ordine. Di questo ordine la sovranità era parte. Dice Baudin, che è il primo teorico moderno della sovranità, per sovranità si intende quel potere assoluto e perpetuo che è proprio dello Stato. Stato, potere, permanenza del potere, il potere duraturo, lo Stato si chiama così perché è qualcosa di stabile, è un potere costituito e stabile. E la sovranità riguarda esattamente questo. L'assolutezza di questo potere. Naturalmente, se noi la mettessimo solo in questi termini, avremmo una certa difficoltà a capire che cosa ce ne facciamo noi del concetto di sovranità. Perché se, come dicevo, è stata creata per giustificare il potere di un vertice, di una persona, del sovrano, che cosa resta a noi di tutto questo? Noi il sovrano non ce l'abbiamo più, abbiamo avuto uno più o meno ridicolo nei secoli passati, ma adesso ciò che resta di quella tradizione si diverte a fare spettacolini, a ballare, a fare la soubrette, ed è bene che sia così.
Pubblicizzava anche le olive.
Beh, ma io non seguo molto le vicende.
Pubblicizzava anche le olive.
Anche le olive, sì. Beh, se vede che se ne intende. Cosa ci serve a noi il concetto di sovranità? In realtà noi la usiamo perché è un concetto abbastanza comodo, lo scriveva Giannini, che secondo me è stato uno dei giuristi più intelligenti che hanno calcato il passo suolo. Diceva, beh, lo si usa semplicemente perché è comodo, è sintetico. Noi usiamo il termine sovranità per dire il potere, il vertice del potere, dove si prendono le decisioni importanti, per cui la sovranità è più o meno collocata tra governo e Parlamento nel nostro sistema. Ma è meramente un concetto riassuntivo, facilmente sostituibile, no? Nel senso che noi potremmo cambiare con gli organi supremi, gli organi costituzionali, e potremmo anche non usarne, perché tutto sommato non ci serve. Non fosse che nel frattempo il concetto di sovranità è stato sovrapposto, mangiato, incrostato da forti schemi ideologici, come tutti i grandi concetti della teoria politica. Per esempio la nostra Costituzione inizia parlando della sovranità. La sovranità appartiene al popolo. La sovranità appartiene al popolo è una scelta di campo. Non so se c'è già qualche ministro o suo consulente che vuole cambiare l'articolo 1. C'è stato un periodo, mi pare di ricordare, ma per fortuna queste cose riesco a dimenticarmele rapidamente perché sono sciocchezze. Ma è indubbio che scrivere che la sovranità appartiene al popolo nell'articolo 1 è una scelta di campo storica. È un modo di esprimersi rispetto a vicende storiche precedenti, quando evidentemente la sovranità non era imputata al popolo, ma era imputata ad altri soggetti. Ma dire che la sovranità appartiene al popolo è dire una cosa estremamente pericolosa. Tanto è vero che la nostra Costituzione subito dopo si premura di dire sì, appartiene al popolo, che però la esercita nei limiti delle forme previste dalla Costituzione. Perché? Perché la sovranità appartiene al popolo è stato lo slogan della Rivoluzione francese nella sua fase più acuta. E la sovranità appartiene al popolo vuol dire che il popolo detiene il potere supremo, ma il popolo chi è? E come esercita questo potere supremo? Qui passa attraverso il concetto della sovranità che appartiene al popolo un altro concetto chiave e tremendo della teoria costituzionale, che è quello del potere costituente. Il potere costituente in tutti i nostri manuali è descritto come una specie di bestia che sta prima dell'inizio del manuale, cioè sta prima dell'inizio del diritto. È da pura forza. Oggi il potere costituente si sta probabilmente organizzando in alcuni paesi della costa meridionale del Mediterraneo, perché il potere costituente è la conseguenza di una rivoluzione, e viva Dio, le rivoluzioni esistono ancora. La rivoluzione non è una fase di vita felice della popolazione, perché è una fase in cui parlano le armi, in cui si uccide più di quanto si discuta, in cui ci sono regolazioni dei conti, in cui scorre il sangue e da cui la società ha bisogno di uscire rapidamente. Questa è stata la pressione immediata della Rivoluzione francese, quando si sono accorti di che bestie avevano scatenato, il loro problema era riportarla dentro nella stalla. Quella stalla era la Costituzione. E le Costituzioni nascono dalle rivoluzioni proprio con l'esigenza che il potere costituente attraverso la Costituzione diventi potere costituito, potere regolato, potere messo sotto il dominio di regole e quindi tenuto lì a freno, legato, non più assoluto, legato. Nella rivoluzione del 93, nella Costituzione del 793, la più giacobina, c'è scritta una frase indicativa che probabilmente piacerebbe moltissimo alla nostra attuale politica. È una frase che dice: ogni generazione ha diritto di scegliere la sua Costituzione, nessuna generazione può vincolare le generazioni successive. E questo poi è filtrato anche nel pensiero della Costituzione americana, nel dibattito intorno alla Costituzione americana. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire appunto che la sovranità appartiene al popolo e che il popolo esercita direttamente e che non puoi imporgli delle regole. È la rivoluzione permanente. È la negazione del senso della Costituzione. La Costituzione è il raffreddamento del magma. Mentre la sovranità appartiene al popolo, minaccia di tenere il vulcano sempre in attività. E questo naturalmente non è una cosa che tranquillizza, soprattutto chi abita intorno al vulcano. E abitiamo tutti intorno al vulcano, per cui oggi, ieri sera ho sentito sull'autobus una signora che si confidava con un signore, ma nell'autobus non c'è riservatezza, e diceva, io sono così, lo diceva in bolognese, ma mi rifiuto di fare il verso, sono così in ansia per queste cose che succedono in Libia. Dice, ma che a te ne frega che cosa succede a te in Libia? Casomai ti interesserà se aumenta il prezzo dei tortellini, visto che l'obiettivo, la Weltanschauung bolognese non va molto al di là dei portici. No, non è. Eppure il senso di ansia che dà l'eruzione è questo. C'è qualcosa che mette in ebollizione le cose come siamo abituati a vederle. E queste cose vanno raffreddate, vanno messe a freno, vanno messe dentro uno schema di prevedibilità, cioè di certezze. La certezza è la parola che non si coniuga con la sovranità popolare, perché la sovranità popolare è la rivoluzione permanente. La Costituzione finisce con essere un vincolo alla sovranità popolare. Tanto è vero che la nostra Costituzione dice sì che la sovranità appartiene al popolo, virgola, ma che l'esercita nei modi e nelle forme previste dalla Costituzione. E la Costituzione è la gabbia entro cui è stretta la sovranità popolare. Qui ho vicino a me un cantore dell'importanza del referendum, non so se lo sia ancora così entusiasta, io lo sono sempre stato molto meno, ma il referendum, che è uno strumento che viene dato in mano al popolo per rovesciare le decisioni legislative dei suoi rappresentanti, della nostra Costituzione è messo in un cantuccio e ben contornato, recintato, poi c'è pensato alla legge, costruisci sopra una capottina e adesso è diventato un sarcofago perché no, è uno strumento sostanzialmente inutilizzabile. In alternativa c'è l'articolo 49. L'articolo 49 che parla dei partiti e dice che i partiti sono il modo con cui il popolo esercita la sua sovranità. Concorre con metodo democratico alla decisione politica. Quella è la via che individua la nostra Costituzione ed è una via che ha una sua filosofia alla base di una sovranità sì imputata al popolo ma che poi viene esercitata dalle organizzazioni, dai sistemi di rappresentanza, le 1000 assemblee rappresentative che abbiamo e dai partiti che sono una forma di organizzazione e di incanalamento delle opinioni del popolo. Lo erano perché i partiti purtroppo, e dico purtroppo perché ne sono convinto, in questo paese ormai non esistono più e infatti si vede le conseguenze, si vedono le conseguenze. Allora, se è vero che questo concetto partito per giustificare il sovrano assoluto è diventato poi, coniugato col popolo, la bandiera della rivoluzione ed è filtrato nella nostra Costituzione per dire rivoluzione l'abbiamo fatta, adesso però il potere è costituito ed è la sovranità appartiene al popolo, significa semplicemente che il nostro sistema è un sistema che si basa sul sistema democratico, per cui la sovranità appartiene al popolo, vuol dire semplicemente la Repubblica Democratica. Perché usiamo ancora questa parola? E perché sentiamo che questa parola, questo concetto, subisce oggi una erosione? Che in che cosa viene eroso questo concetto? In realtà, probabilmente non viene eroso il concetto di sovranità, che non significa tanto, ma l'idea di Stato. Quello forse è l'oggetto di erosione. Lo Stato come l'abbiamo ereditato da questa piccola storia di 4 secoli di un piccolo spicchio del mondo a cui per nostra fortuna, complimenti a tutti, apparteniamo. Di questo piccolo spicchio di mondo che attraverso un bagno di sangue costante, una guerra costante che ha distrutto l'Europa sistematicamente, ha costituito una forma di organizzazione politica che noi chiamiamo Stato e che ha avuto la sua massima espressione tra l'8 e il 900, diciamo, più o meno a Sorbonne. La sovranità è un elemento di questa della costruzione teorica dello Stato. No? Quando noi parliamo dello Stato, difficilmente facciamo a meno della parola sovranità, perché è riassuntiva di alcune pretese che ha lo Stato. E sono delle pretese che possono essere riassunte nel cosiddetto principio di esclusività. Il principio di esclusività è il principio per cui lo Stato dice: qui comando io. E non c'è autorità che possa contrapporre né all'interno né all'esterno. Per cui all'interno va stabilito il monopolio dell'uso della forza, il dominio dello Stato. Pensate solo a questo, noi abbiamo 1000 ordinamenti, no? Noi apparteniamo ad associazioni, culti religiosi, partiti, club, famiglie, circoli di amici e così via. Ognuno di questi ordinamenti ha una sua regola, un suo sistema di regole, si riconosce in qualche modo. Noi non ci ragioniamo molto sopra, ma è così nella nostra esperienza, no? Casa nostra, la nostra famiglia, si basa su una serie di regole. E si basa anche su un piccolo principio di esclusione, nel senso che nessuno accetterebbe che qualcun altro decidesse che cosa faccio a casa mia, neanche lo Stato. Per cui l'esclusività è tipica di tutti gli ordinamenti, così le associazioni, così i partiti, uno non può essere iscritto a due partiti diversi, né seguire due culti diversi religiosi, perché da una parte o dall'altra lo cacciano fuori. Però lo Stato è riuscito ad ottenere una cosa che portandola via agli altri, e cioè l'uso della coazione. Per cui tu puoi essere espulso dall'associazione, radiato dal partito, scomunicato dalla Chiesa, cacciato di casa, che è una delle aspirazioni di tutti i giovani, spero, ma nessuno ti può mettere in carcere, legare, trattenere legato al tavolo, perché lo Stato interverrebbe. Abuso del potere educativo dei genitori. Io qualche volta ho abusato perché qualche schiaffo l'ho tirato. Ma ho abusato. Perché tirare schiaffi ai figli è sfidare il monopolio dell'uso della forza dello Stato. È una vicenda storica interessante. Per questo lo Stato non sopporta la mafia. Perché la mafia sta giocando sullo stesso piano dello Stato. L'uso della forza. Non c'è nessuno che abbia lottato così duramente contro la mafia come il fascismo. Perché? Perché erano due totalitarismi che non si potevano reggere insieme. Allora, questo uso della forza al proprio interno è parte del principio di esclusività, ed è un fondamento della sovranità. Il fondamento della sovranità. E guardate che non è perché è la pretesa di escludere gli altri, perché questo è di tutti gli ordinamenti. Lo dico sempre, perché c'è scritto, no? Come comincia la Bibbia, l'Antico Testamento? Ah, scusate, no, i 10 comandamenti, come cominciano? Non avrai altro Dio di fuori di me. Che cos'è questo se non la pretesa di escludere gli altri dall'organizzazione del nucleo, del sistema, della società? Solo che lo Stato negli anni ha conquistato la repressione come suo strumento. Ha conquistato due leve che sono tipiche della sovranità, che trovate scritte fino dal 500 come tipiche della sovranità. Il potere di sanzionare con le armi, per cui uccidere, imprigionare, e il potere di tassare. La tassazione è una prerogativa della sovranità. Ed è questo, è quello che noi vediamo come parte della sovranità interna dello Stato. Poi c'è la sovranità esterna, quella su cui Andrea avrebbe voluto che io oggi parlassi, che è la sovranità delle frontiere, il diritto di escludere gli altri. Nessuno può dare regole in casa mia. Ci sono i confini, c'erano i confini, ci sono le dogane, ci sono le guardie e non c'è autorità esterna che possa dettare regole nello Stato sovrano. E questo è il prodotto di una cultura che si è sviluppata, diciamo, fine 600 e maturata fino a oltre metà del 900, 3 secoli della storia di un piccolo mondo, e che oggi vede i grossi limiti di rapporto con la realtà. Uno può anche chiedersi, ma questi limiti sono di oggi o c'erano anche prima? Ma questo è un altro problema. L'idea che lo Stato sia l'origine di tutto, che lo Stato sovrano sia l'origine del proprio ordinamento interno perché detta lui le regole, istituisce lui gli eventuali altre autorità, le regioni, le province, i comuni, sono tutti derivati, non sono enti sovrani, sono tutti derivati dallo Stato, e così istituisce anche le organizzazioni internazionali, il diritto internazionale. Lavorando con gli altri Stati come persone uguali, gli Stati sono tutti uguali, sono tutte persone giuridiche dell'ordinamento internazionale, fanno dei trattati, dei contratti, su base contrattuale, sostanzialmente il diritto privato, anche se si chiama diritto internazionale, decidono come organizzare le cose insieme, ma tutto deriva dallo Stato e nessuno si sovrappone allo Stato. Ora, questa visione statocentrica, che è tipicamente ottocentesca peraltro, cioè una storia molto più piccola dei tre secoli di storia dello Stato moderno finora, ma è una storia, diciamo, dell'Ottocento, e anche quella un po' ridicola come storia, perché se pensate come gli Stati sovrani si comportavano nelle colonie, voi capite che rivendicavano la sovranità per sé, ma non riconoscevano la sovranità degli altri. Per cui la guerra è stata la sistematica funzione per stabilire nuovi Stati. Gli Stati Uniti d'America si sono ribellati, hanno fatto una guerra e grazie alla guerra si sono identificati come Stato sovrano, così come è capitato con l'India e con tutte le colonie dell'Africa e così via. E la guerra è matrice dello Stato. Prima c'è la guerra, poi c'è lo Stato. Per cui lo Stato è un po' insanguinato come concetto. Bene, oggi questo Stato che si pone al centro delle nostre conoscenze, dell'organizzazione della vita degli uomini, si trova eroso sia fuori che dentro. E l'erosione di fuori non è diversa dall'erosione di dentro, è strettamente connessa. Provo a sviluppare questa idea, spero di metterci non più di un quarto d'ora, in modo poi di dare modo di dibattere un po'. Si parla di federalismo fiscale. Io non prendo sul serio quella cosa che viene oggi venduta alle edicole sotto federalismo fiscale, perché è una bufala. È l'ennesima versione di un frustro, anzi arretrato centralismo. Ma il federalismo fiscale come parola è un tipico problema che riguarda uno delle leve della sovranità, di imporre tasse. Nella misura in cui la pretesa dello Stato di imporre tasse viene contestata, si sta contestando la tenuta della sovranità interna. In che termini? In termini di rivendicazione di autonomia dei privati, di autonomia dei territori. Allora, una delle possibili versioni del federalismo fiscale, perché è una parola che significa poco ma, e quindi si presta a molte versioni, una delle possibili versioni è quella per cui la tassazione passa dallo Stato centrale ai territori, che sia il comune, che sia la provincia, che sia la regione, è lì che si organizza il prelievo fiscale, in modo che lì resti la ricchezza degli investimenti derivanti dalla tassazione. Questo sarebbe scritto nelle bandiere del cosiddetto federalismo fiscale portato avanti della Lega, ma ahimè è una cosa che sta scritta solo nella bandiera, perché la realtà è totalmente diversa, anzi è esattamente opposta. Bene, allora nel momento in cui si rivendica il trasferimento del potere di tassazione dal centro al territorio, alla periferia, si sta contestando la sovranità. Si sta minacciando un'erosione della sovranità, si sta togliendo allo Stato sovrano uno dei motivi per cui esiste. Non è che esista soltanto perché ci mette le mani in tasca, come dicono quei beoti alla televisione, e che mettendoci le mani in tasca anche fa un prelievo che serve ad alcuni obiettivi, per esempio la giustizia sociale. I servizi sociali, tutta la politica di redistribuzione del reddito. La contestazione di queste politiche passa per la contestazione, o si sposa la contestazione del potere impositivo, ed è una sfida della sovranità, è un'erosione della sovranità. Strettamente connesso, drammaticamente connesso, è l'esaltazione, anzi la contrapposizione tra pubblico e privato. C'ha tanti nomi. Un nome è la sussidiarietà orizzontale, un altro nome è il terzo settore, un altro nome è privatizzare i servizi pubblici, un altro nome è meno Stato più mercato. Tutti nomi interessanti, perché quando uno dice più libertà, meno burocrazia, vorrei vedere chi è il folle che dice no, no, io vorrei più burocrazia, meno libertà. Non esiste, vero? Non esiste, ecco. Di questo siamo sicuri. Ma quello che si sta contestando, che cos'è esattamente? Perché questo è cruciale. Noi siamo vittime di ideologie, che ci piaccia o non ci piaccia, che ne siamo consapevoli o ne siamo ignoranti, siamo costantemente perforati, plasmati, divorati da ideologie. Una delle nostre ideologie più diffuse è il privato, l'efficienza del privato. Il privato che è libertà, mentre il pubblico è burocrazia, limite, vincoli, lacci lacciuoli, tasse. Vedete? È un'ideologia, l'ideologia è ricorrente in tutto il mondo, non è che sia la nostra prerogativa, noi siamo in questo, siamo, non siamo noi designer, sulle borsette e le scarpe da donna siamo il massimo dell'avanguardia del mondo, ma sulle ideologie siamo molto dietro, insomma, come dire, siamo trainati da altri. E non a caso, questa fa parte della sovranità, tra l'altro, essere trainati dagli altri. Ma questa ideologia ci porta a rivedere una delle obbligazioni fondamentali su cui è nato lo Stato, per cui è la contestazione dello Stato e della sua funzione fondamentale. Perché lo Stato è stato rivendicato nel mondo liberale, quindi diciamo l'eredità della Rivoluzione francese, non perché si avesse paura del nemico esterno, ma perché si aveva paura del potere economico, del potere dei privati sugli altri privati. Questo era il problema rispetto al quale si cercava protezione nello Stato. Lo Stato di diritto nasce con questa idea portante. Sì, bisogna limitare il potere politico, rivendicare le libertà nei confronti della polizia, degli apparati repressivi, eccetera, ma quegli apparati servono, devono essere efficienti, perché proteggono la nostra eguaglianza e la nostra autonomia. Perché se noi lasciamo una società dominata dal potere privato, non abbiamo strumenti per reagire. Ci sono piccole illusioni. Noi siamo uguali a Microsoft quando pigiamo accept e facciamo un contratto di acquisto. Chi lo fa mai? Piratiamo un programma. Quello è un contratto fra uguali. Ma stiamo scherzando? L'eguaglianza contrattuale è una mistificazione. Non andiamo a comprare una macchina, abbiamo di fronte Fiat Chrysler, oppure Toyota con altri 15 marchi. Siamo su un piano di parità contrattuale? No, è lo Stato che ci deve proteggere, infatti ci protegge con una serie di norme un po' ipocrite che riguardano lo statuto del consumatore. Perché protegge il consumatore? Perché deve proteggere l'acquirente debole, la parte debole del contratto. Perché nella vita umana le differenze sono troppe. E essendo le differenze troppe, la porta del sopruso è sempre aperta. E contro il sopruso dell'altro privato, da sempre si rivendica l'autorità dello Stato. Il sovrano assoluto è stato rivendicato per questo, per garantire. Garantire da chi? Dagli altri umani, dalle altre persone. Per cui l'erosione dello Stato, della sua sovranità, della sua funzione sovrana, passa anche per la contestazione dell'apparato pubblico in nome della libertà dei privati. Sulla libertà dei privati penso che tutti saremmo felici e contenti, indubbiamente. Però la libertà dei privati subisce alcuni condizionamenti. E allora questi condizionamenti vanno messi in evidenza, vanno capiti, vanno arginati, e per arginare il sopruso c'è bisogno di un'autorità pubblica. Ogni volta che sentite uno che dice più mercato, sappiate che sta dicendo anche meno garanzie per la parte meno potente sul piano economico di quelli che si agiscono nel mercato. Perché questo è la realtà. Allora, noi viviamo in una fase storica in cui tutto quello che è stato edificato nel secondo dopoguerra, in parte anche nel primo dopoguerra, in parte anche dal fascismo, come servizio sociale, viene contestato. E viene contestato innalzando la bandiera della libertà di iniziativa economica, da cui questa bellissima, brillante, stupenda idea di cambiare l'articolo 41, perché così cambia tutto, e contestando l'intervento pubblico. Però questo sta minando la sovranità dall'interno e sta proponendo un trasferimento di potere dagli apparati pubblici agli apparati privati. Non è che il potere sparisce. Non so se sono chiaro. Il potere c'è. Il problema è che si trasferisce da una sede all'altra. Noi possiamo misurare e ipotizzare se questo ci dà più o meno libertà. Se trasferiamo il governo dell'acqua dal pubblico al privato, può essere che in certe zone arrivi finalmente l'acqua al rubinetto 24 ore sul giorno, problema che noi non abbiamo, anzi, ma non abbiamo nessuna garanzia che invece l'acqua che arriva nel rubinetto di casa nostra non venga a costare 5 volte tanto, nessuna garanzia. Siamo vittime di ideologia, esattamente come era ideologia la costruzione della sovranità dello Stato. È tutta un'ideologia che ruota intorno a un asse portante, il potere. Il potere è quella cosa che alcuni hanno e altri subiscono. Bella definizione di potere.
Fatemi la segna.
Ecco, è originale. Mettiamola così. E allora quando si parla di sovranità, si sta parlando di chi detiene il potere. Tanto è vero che si parla anche di sovranità dei mercati. Normalmente si parla di sovranità dei mercati. Anzi, c'è qualcuno con la faccia volpina, vestito con molta eleganza, che pontifica dicendo non si può intaccare la sovranità dei mercati. Perché non si può intaccare la sovranità dei mercati? Perché? Perché c'è ancora l'idea di Adam Smith, che poi Adam Smith, appena accennato, non era così scemo, che è della mano invisibile che governa il mercato, per cui alla fine tutto torna in equilibrio, ma guardiamo come torna in equilibrio tutto. Il mondo è sempre più equilibrato, infatti. No? Ideologie. Così come la sovranità dello Stato è stata un'ideologia, pesante ideologia, anche la sua erosione è mossa da ideologie. E questo aspetto di contestazione della sovranità dall'interno, della sua erosione dall'interno, non è slegata dalla erosione dall'esterno. Perché l'erosione dello esterno, noi giuristi siamo abituati a vederla collegata all'Unione Europea, ma l'Unione Europea a sua volta è erosa dall'esterno. Questo è divertente. Allora noi possiamo affrontarlo come un problema strettamente di diritto costituzionale, ed è un problema affascinante, o possiamo considerarlo sotto una veste un po' più disincantata e meno legata agli aspetti tecnici. Ed è tutt'altro paio di maniche. Dal punto di vista del diritto costituzionale la vicenda è importante, non originalissima, ma è importante. C'è scritto nel Federalist, il libro scritto dai costituenti americani di parte federalista, Hamilton essenzialmente, un passo stupendo in cui, rivolgendosi come sempre ai cittadini di New York, verso cui predicava, e dice: noi non possiamo pensare di avere un sistema in cui abbiamo un'organizzazione tra stati sovrani, la Confederazione Americana, la quale non può porre norme dirette ai cittadini, ma può porre soltanto delle norme agli stati. Perché non lo possiamo pensare? Perché questo vorrebbe dire che non abbiamo nessuna garanzia che quelle norme siano rispettate. Dipende dalla volontà dello Stato sovrano di imporle a sua volta ai cittadini. Qual è il risultato di questo? Che se il centro può imporre direttamente ai cittadini un comportamento, il cittadino che lo sbaglia viene colpito da un giudice, da una sanzione. Se invece il centro può imporre un comportamento solo agli stati, e questi stati non adempiono, l'unica arma è la spada, la guerra. Non è una soluzione intelligente, neanche garantistica. Questa è l'immagine che dà un senso alla novità dell'Europa. L'Europa ha questa novità per cui ci sono delle organizzazioni europee che riescono a imporre ai cittadini regole direttamente, passando tramite la sovranità dello Stato. La sovranità dello Stato si buca, non ci sono più dogane, infatti, non ci sono più barriere confinarie, e così come circolano le merci, circolano anche le norme. A Bruxelles decidono che noi mangiamo la mozzarella a strisce e da domani noi mangiamo la mozzarella a strisce. Lo Stato non può neanche intervenire. Questa è la distruzione della sovranità che comporta la Comunità Europea, indubbiamente. E questo è anche il motivo per cui noi, quando guardiamo la Comunità Europea, non stiamo guardando una tradizionale organizzazione internazionale, perché non lo è affatto. Non a caso stavo citando Hamilton, uno dei padri della Federazione Americana, cioè dello Stato americano, degli Stati Uniti d'America, che sono uno Stato unitario, anche se federale. L'Unione Europea è qualcosa che cammina bendata, nel senso che non sa dove sta andando, ma sospinta verso una strada di tipo federale. Non si sa che punto sia e non si sa che punto arriverà. Questo è tutto molto divertente, c'è molto da imparare da tutta questa vicenda, anzi mi candido il prossimo anno, perché è veramente entusiasmante come la realtà ci stia dando delle lezioni molto più importanti dei nostri poveri manuali. Bene, in questo processo indubbiamente la sovranità ha subito delle erosioni progressive, tutte regolate tra l'altro, tutte create dai giudici, cioè della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in combutta direbbe qualcuno con i nostri giudici, nel senso che nella misura in cui ci sia un ente che crea diritto, crea regole, queste regole si trasformano in doveri e diritti, in restrizione di libertà e posizione di vantaggio dei privati, e tutto questo si trasferisce dal giudice, perché se io sono un imprenditore avvantaggiato da una norma comunitaria, io vado dal giudice a rivendicarla. E questo crea un sistema che è esattamente la fotocopia di un sistema statale, solo che è un sistema che non è più solo statale, è un sistema statale e comunitario, un sistema molto complesso e ovviamente debitamente incasinato, indubbiamente, che trova le sue soluzioni soprattutto quando dimentica di parlare di sovranità. Però, contemporaneamente, la comunità europea è vittima di un crollo di sovranità. Il crollo della sovranità deriva dal mercato internazionale. L'aver accettato di aprire i mercati a livello di Organizzazione Mondiale del Commercio, per cui lasciare le merci e soprattutto i capitali circolare liberamente, ha portato alla conseguenza che i mercati hanno imposto regole di comportamento agli Stati, regole che gli Stati non possono più contraddire. C'è poco da fare, non è che lo Stato italiano possa dire benissimo, adesso siccome ci avete scocciato mettiamo una tassa sui parassiti, coloro che sono i parassiti economici del sistema. Chi sono i parassiti economici del sistema? Per esempio, tutti coloro che hanno proprietà immobiliare e vivono di affitti. Non so se offendo qualcuno dei presenti, ma è chiaro che loro non fanno parte della produzione di ricchezza, ma sfruttano una posizione di vantaggio. Così come se io avessi dei soldi, passassi la mia vita a giocare in borse, guadagnerei, se bravo, palate di soldi, ma non arricchirei il sistema. Sarei un piccolo parassita che succhia la ricchezza per la sua abilità di succhiare la ricchezza. Allora, ogni tanto qualcuno dice, magari anche la Marcegaglia è scappata un giorno, bisogna tassare la proprietà parassitaria e diamo invece uno sconto fiscale a imprenditori e lavoratori perché lì si produce ricchezza. Discorso di buon senso, ma in me è un discorso impossibile, per il semplice fatto che siccome i capitali sono liberi di circolare vanno dove sono meno tassati, anzi anche le imprese vanno dove meno sono tassate. L'OMS sta creando un disastro economico in Romagna perché sta trasferendosi in Serbia, non perché fallisse, ma perché c'è dei vantaggi fiscali e un patto salariale. Se possono trasferirsi di imprese, quindi capannoni, macchine, eccetera, immaginiamo i soldi, che sono ormai tutti virtuali. E allora questo significa che esiste una sede non politica o non direttamente politica, soprattutto non politica nel senso della politica che noi crediamo essere la buona politica, la politica democratica, sedi che decidono del nostro futuro e che sono sottratte dalla politica, dalla sovranità che appartiene al popolo e sono affidate a tutt'altre organizzazioni di potere. Ci sono quei geni che prevedono sempre tutto, infatti hanno preso delle topiche sulla crisi del 2008, che si permettono la mattina l'ufficio e dire benissimo, il credito dell'Italia passa da 3A a 2A e 2 stelle e una fragolina. Morale, questa cosa ci costa qualche milione, se non miliardi di interessi in più all'anno. Chi sono? Nulla. Sono nulla. Sono una mera organizzazione privata, non riconosciuta da nessuno, ma legata ai mercati finanziari, cioè alla giungla. Vedete, da un certo punto di vista noi possiamo dire lo Stato non è che ci sia particolarmente simpatico, per mille motivi diversi, perché è stato uno Stato fascista, perché è uno Stato che ci tassa, perché è uno Stato burocratico, perché è uno Stato che non ci lascia l'autonomia della famiglia, l'autonomia del comune, eccetera. E quindi il fatto che l'erosione della sovranità dello Stato sia accentuata, può anche dire benissimo, circolerà un po' d'aria. Dall'altro però, la perdita di peso della sovranità dello Stato non si accompagna con la perdita di peso della sovranità del potere, perché sovranità e potere sono sinonimi. Imperium, dal Medioevo a oggi, sovranità e potere sono la stessa cosa. E quindi se lo Stato perde la sua sovranità, o assistiamo a una perdita generale del potere e il trionfo dell'anarchia, che può essere un'ipotesi interessante, ma non mi sembra un'ipotesi, come dire, verificabile dei fatti, o abbiamo semplicemente un trasferimento della sovranità in mani sconosciute, ignote. Ma non è tanto il fatto di essere ignote che mi preoccupa, perché potrebbero essere, le collettività sono ignote, no? Quando si dice che la sovranità appartiene al popolo, il popolo è ignoto, e parte di troppe persone per conoscerle tutte. Il problema è che è una sovranità che non è più regolata, è un potere non più regolato, è un potere non più controllato, è un potere che noi, vittime del potere, non abbiamo gli strumenti per controllarlo. Per cui dopo aver fatto il miracolo ideologico di coniugare la sovranità slegandola da Luigi XIV e dall'investitura divina e riportarlo al popolo ed essere fieri di avere una Costituzione che dice che appartiene al popolo, ci troviamo in mano una sovranità che non rappresenta più il potere, o sempre meno il potere. È un potere che si è trasferito in mani che stanno ben lontane dai nostri occhi. Auguri a tutti.
Roberto Binne dimostra, è fra i non tanti giuristi che dimostra come essere giurista non significa semplicemente incastrare come delle tessere di puzzle delle disposizioni, ma significa avere uno sguardo di lunga gittata.
Vecchio giurista.
E io ovviamente ho delle cose da dire, da domandare, ma mi ritraggo in trincea e lascio spazio a domande, come al solito, di chiarimento, di contestazione, di sollecitazione rispetto alle cose che il relatore ha offerto. Alza la mano e poi si avvicina qui a parlare in modo che tutti possano sentire. Chi rompe il ghiaccio? Prego. Chiudiamo un po' di domande.
Sì, sì.
Prego.
Io chiederei.
Magari se diciamo il nome di battesimo, almeno così. Prego.
Comunque chiederei al professore cosa pensa del genere di rapporti esistenti tra sovranità dello Stato e i laici.
Qui l'ha invitato a nozze, glielo posso assicurare. Una terza domanda per fare un primo giro? Prego.
Che la loro dimensione sovrasta quella però questo trend sia abbastanza inevitabile. E mi domando com'è possibile coniugarlo con il bisogno di sovranità che hanno le popolazioni al di là dei problemi economici. Quello per esempio di recepire all'interno degli ordinamenti certe norme del diritto internazionale privato commerciale può essere una soluzione per trovare una via di mezzo praticamente tra le esigenze della sovranità nazionale e quelle inevitabili
prima queste e poi facciamo
c'è ancora qualcosa
no, vai con queste le facciamo solo leggere